Continuiamo con voi in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche tutti coloro che sono con noi attraverso l'applicazione, quindi scaricatela sempre, operazione veloce e rapida che vi consente di stare con noi in tanti modi attraverso smartphone, PC, tablet, quindi scaricatevi l'app.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Paola.
Buon pomeriggio Paola, Paola che non ci sente più ormai, non sta più con noi, non ci sente.
Ciao Cisia, ciao Marco.
Oh, ecco, allora, dunque, tanti messaggi. Questo confronto qui che abbiamo fatto ha, diciamo così,
acceso
un dibattito.
Arian scrive: se la differenza tra Conte e Inzaghi è che Conte non ha potuto lavorare con la sua squadra per colpa del Covid, allora che cosa possiamo dire di Pioli, che è entrato e si è dovuto adeguare a quello che ha trovato? Però vabbè, il paragone era sul modulo. Quindi...
Sul modulo, sì. Per esempio un ascoltatore dice che sono 2-3-5-2 diversi perché quello della Lazio ha più qualità, è più basato sulla qualità. In effetti sì, è così.
È vero, sì.
La Lazio ha più qualità in campo, proprio come complessità, diciamo, proprio se metti Luis Alberto, Milinkovic, Correa.
Anzi, è decisamente meno fisica rispetto all'Inter, sì. E più qualità.
Bene. Andiamo a presentare i prossimi ospiti. Vediamo un po'. Tra l'altro sono due amici, hanno giocato insieme. Chissà se... Per il momento ce n'è uno, aspettiamo,
vedi,
pure che arriva l'altra. Aspetta. No, io ho capito che c'erano tutti, ho capito, vabbè, grande calma. Allora, diamo un'occhiata. Aspetta un attimo, diamo un'occhiata. Vi ricordiamo anche che questa sera saremo in diretta a partire dalle 20:30. Ve lo ricordiamo con il Sarale di Champions con Marco Calabresi, che sarà qui in studio con voi, i suoi ospiti. Dopo di noi ci sarà Stadio Aperto dalle 17 alle 20. Quindi prosegue il pomeriggio di TNV Radio con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. C'è la doppietta. Vai, presentali.
Do il benvenuto a Mister Mimmo Caso.
Ciao Mimmo.
Ciao Mimmo.
Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio ai vostri ascoltatori.
Grazie Mimmo, ben trovato. Come stai? Tutto bene? Che è un po' che non ci sentiamo?
Sì.
Benissimo.
Tutto a posto, tutto bene.
Ti presento un amico, Guarda che ti presento un amico.
Diamo il benvenuto a Giorgio Magnocavallo.
Ciao Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao capitano.
Ciao Giorgio, tutto a posto?
Saluto tutto a posto, dai. Nonostante la nostra Lombardia e Bergamo non lascia, però grazie a Dio, dai, noi siamo rinchiusi in casa e grazie a Dio stiamo bene.
Vabbè. Momento di sofferenza, dai, purtroppo la vita, dai. Speriamo di passarlo.
Ma Giorgio, mi togli... Sì, assolutamente. Giorgio, mi togli una curiosità, ma com'era come capitano Caso?
Allora,
era un chiacchierone così oppure chiacchierava poco in campo?
No, era giusto sotto quell'aspetto lì. Però io, siccome mi sono sempre ritenuto un ribelle, lui era professionista al massimo, proprio anche a 40 anni, Mimo, cioè è un professionista esemplare, io ero più birbante, diciamo, dai.
Hai capito, tu non gli dicevi niente Caso a lui?
Ma è chiaro, gli dicevo perché Giorgio aveva delle capacità e delle qualità straordinarie, però come dice lui era un po' birichino, ma d'altronde nella vita bisogna sapersi accettare, voglio dire, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di essere e purtroppo non possiamo essere tutti, voglio dire, lui mi ha fatto degli elogi importanti, lo ringrazio, però chiaramente dico che insieme è stato un piacere potersi giocare al di là di, ripeto, di queste sfumature che, diciamo, spesso e volentieri si fanno, diciamo, nel calcio. D'altronde, come ripeto, sono situazioni caratteriali che ognuno di noi purtroppo ha, e quindi purtroppo, fortunatamente o purtroppo, non lo so, perché io ho visto Giorgio era un giocatore che aveva delle capacità straordinarie, insomma ha fatto una carriera importantissima, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di uno qualunque. Chiaramente poteva dare di più, perché sicuramente era uno che, se fosse sotto l'aspetto del mangiare, sotto l'aspetto dell'allenamento, come tutti, voglio dire,
era un po' birichino, Robby di
Chiesa. Ero un Balotelli e un Cassano, caratterialmente.
Però niente male, insomma. Allora,
no, sta sbagliando, non era a questi livelli, no, cioè, voglio dire, Giorgio era una persona completamente, chiaramente con pregi e difetti, però non ha i livelli in cui dice lui, no, non penso proprio, assolutamente.
Dai. Ma volevo dire, ma vi siete anche incrociati? Perché leggevo, Giorgio, correggimi se sbaglio, tu sei passato anche nelle giovanili dell'Inter, vero?
Sì, io ho fatto proprio una trafila da quando avevo 11 anni fino alla prima squadra, a 17 anni, sono stato sempre all'Inter.
Ma l'hai incrociato, Mimo, all'Inter? Perché stavo leggendo un po', vi siete incrociati anche lì?
No, penso di no, però ci siamo scontrati con le altre squadre, sì, tra, sì. In pratica in campionato, che lui magari giocava, non so, a Firenze o non mi ricordo, però ci siamo scontrati perché lui, oltretutto all'inizio mi sembra che faceva anche la destra, no?
Sì, assolutamente. Ma
ricordo male.
No, giusto, assolutamente, poi, ricordi bene. Sì.
Poi siete stati insieme nell'86-87 con la Lazio, con quella squadra dei meno 9, qui te leggo la formazione: Terraneo, Marino, Gregucci, Podavini, Magno Cavallo, Acerbis, Caso, Pin, Mandelli, Poli e Fiorini. Allora, io vi voglio chiedere una cosa, intanto comincio da Giorgio, poi vado da Mimo, facciamo un po' di incroci tra... Giorgio, stasera l'Atalanta, che è la tua squadra, perché sei stato un sacco di anni con l'Atalanta, no? Quindi sei molto legato anche all'Atalanta, affronta il Liverpool, partita che sulla carta sembra impossibile, oppure
allora sì, sulla carta non c'è paragone. Poi veniamo anche da un mese in cui allora l'Atalanta, io dico purtroppo, non è stata mai abituata ad avere anche così tanti nazionali, perché la settimana scorsa ha giocato contro la Spezia, ci aveva 8 rientri dalle nazionali e su questi 8 ne giocavano 5, cioè in pratica, non avendo, perché io dico sempre che per arrivare a certi livelli devi essere quasi fuori classe, non bravo, devi essere campione, e probabilmente l'Atalanta è brava, ha tutto un suo modo di giocare molto molto spettacolare e bello da vedere, però probabilmente per diventare proprio una outsider a livello di Inter, Juventus e così, purtroppo ci vogliono giocatori di altra esperienza, e in questo momento Coppa Italia, Champions League, campionato, secondo me è un attimino pesante da poter digerire.
Ma Mimmo, vengo da te, questa Atalanta rispetto all'anno scorso, che cosa, c'è qualcosa di diverso, questo andamento un po' altalenante, noti qualcosa di diverso oppure soltanto un passaggio?
No, io credo che la disamina di Giorgio sia perfettamente esatta. Quando tu ti attesti ai livelli alti, poi devi avere un rosa importante, devi avere dei giocatori importanti, perché come spiegava giustamente lui, quando si raggiungono certe vette, poi i giocatori vengono chiamati dalle rispettive nazionali, perché quelli dell'Atalanta hanno fatto in questi ultimi 2-3 anni delle cose straordinarie in Italia, e quindi, come giustamente, i loro tecnici d'appartenenza, CT delle nazionali, hanno chiamato questi giocatori, come giusto che sia. E quindi l'Atalanta ora si trova a combattere. Se prima i giocatori stavano durante la settimana ad allenarsi, mentre quelli delle squadre più blasonate in Italia andavano a rispondere alle convocazioni, ora questo è il discorso anche per l'Atalanta. Quindi per l'Atalanta è un problema in più, perché gestire queste cose non è mai facile. E poi, oltretutto, dobbiamo dire, come diceva Giorgio, non abusiamo del fatto che in Italia troppo facilmente si dice che ci sono dei campioni. I campioni sono pochi in giro, secondo me, sono quelli che ti fanno, determinano, voglio dire, le vittorie delle gare, dei campionati. Quindi, voglio dire, la Atalanta su questa ha dei giocatori importantissimi, bravi giocatori, ma forse non ha ancora quei fuoriclassi che tutti, tanti, diciamo, aspirerebbero ad avere. Però quello che sta facendo l'Atalanta credo che sia qualcosa di straordinario, quindi c'è solo da applaudire. Ovviamente quando tu ti confronti anche contro il Liverpool con delle tematiche tattiche che l'allenatore dell'Atalanta giustamente porta avanti con grande ferocia, con grande applicazione, non è mai facile, perché dall'altra parte tu trovi, voglio dire, il campione d'Europa, e lì trovi veramente dei giocatori straordinari ed importanti, che nell'uno contro uno, nel pressing che l'Atalanta fa a tutto campo, alzandosi così, hanno una capacità balistica, tecnica tattica sì. da poter fare la differenza, e l'abbiamo vista come l'hanno fatta a Bergamo. Quindi voglio dire, però in questo caso io non mi sento solo di fare un grosso applauso all'Atalanta, alla società Percassi, a chiunque, perché hanno messo su un giocato straordinario, e credo che il calcio italiano debba solo che ringraziarlo, perché quello che stanno facendo credo che è un motivo per cui un modello da seguire, è quello che dovrebbero fare tanti altri in Italia, tante altre società.
Certo. Giorgio, poi andiamo un attimo a chiedere una cosa sull'Inter a Mimmo e Cinzia, però sì. Giorgio, senti, ma diciamo così, il momento dell'Atalanta può essere anche spiegato, tu che la segui sempre molto, quindi più attentamente rispetto a noi, anche dal momento non brillantissimo di Gomez, del Papu Gomez?
Allora, diciamo che Gomez fa parte di quei pochi fuoriclassi che parlava anche Mimmo dell'Atalanta. Ci abbiamo Gomez, Ilicic e Zapata, che sono tre fuoriclassi. Però ti dico sinceramente, per poter ambire come si vociferava, perché io sono convinto che se non ci fosse questa Champions League, la Coppa Italia, tutti questi impegni, l'Atalanta è abbastanza matura per poter ambire anche allo scudetto, a vincere il campionato italiano, perché credetemi, io la seguo tutti i giorni, e come intelaiatura di base per il campionato nazionale italiano, secondo me è matura per poter fare anche grandi cose. Però se ci mettiamo dentro anche nazionali, Champions League, Coppa Italia ed altri impegni, secondo me lì
si fa fatica. Perché gestire poi tutti questi impegni per una squadra, insomma, che non ha magari
contro lo Spezia, interviste anche di Gasperini, per 15 giorni non ha visto tutta quella squadra e gli sono arrivati il venerdì per giocare sabato. È chiaro che...
Guarda, ci sono delle domande, al volo, poi andiamo da Mimmo. Dai, domande al volo, vai. Queste qui che sono arrivate adesso proprio
può
sull'Atalanta.
Può essere che l'Atalanta non gira come di solito perché i ricambi che sono stati presi ad agosto, tipo Romero, De Paoli, e purtroppo non sono all'altezza di quei giocatori diventati fenomeni con Gasp?
Allora, innanzitutto non hanno ancora avuto il tempo di poter esprimersi così. Ti posso dire, faccio un nome di Romero, dove secondo me è uno dei pochi in cui si è inserito molto bene, e ultimamente sta anche giocando titolare. Però Romero fa parte di un discorso difensivo, cioè il discorso forte dell'Atalanta è sempre, perché infatti se vogliamo andare a vedere le statistiche, è una squadra che ha chiuso il campionato con quasi 2,5 gol a partita, quindi il forte è proprio l'attacco, e con Malinowski, Pasalic, è così, questi fanno già parte dei titolari, perché comunque Gasperini era anche confermato nell'ultima intervista che per lui i titolari sono sempre quelli dell'anno scorso, tre anni fa.
Manca Ilicic, Mimmo, manca Ilicic, questa squadra anche.
Ma assolutamente sì, manca il giocatore che in certi momenti fa la differenza.
Mimmo, ma non manca Ilicic, credimi che io la seguo, non hanno più lo spirito, non sono più brillanti tutta la squadra, perché Ilicic fa comunque parte del discorso avanzato, ma i Flaure, Riteron, quella gente lì non hanno più lo spunto, l'aggressività, non sono più alti come prima.
Perché dopo anni che tirano la carretta, credo che abbiano anche il diritto Voglio dire, alla fine tutto quello che stanno facendo, loro fanno uno sforzo fisico per giocare in con quelle tematiche tattiche che non è facile per nessuno, insomma, anzi direi che veramente è impressionante quello che fanno. Però è vero quello che dice Giorgio, però è anche vero che il fuoriclasse dentro questa voglio dire questa squadra, quanto manca, anzi anche quando abbassano i ritmi questi qua, il fuoriclasse è quello che ti fa gestire sempre le cose nel migliore dei modi, insomma. Ilicic, anche l'Atalanta in certi momenti si è visto, non riusciva a tenere palla, non riusciva ad avere il giocatore che saltava l'uomo oppure quello che ti metteva con una verticalizzazione davanti al portiere. Io credo che lui sia secondo me il giocatore più importante, più rispetto anche a Gomez, quindi sotto questo punto di vista per me è un giocatore che è determinante. Poi è vero anche quello che dice Giorgio, che ovviamente purtroppo questi giocatori, l'Atalanta per giocare in quel modo deve giocare solo a ritmi altissimi e con una ferocia straordinaria, e non è ormai negli anni diciamo si è riuscito per tanto tempo, ci sta riuscendo anche quest'anno, non è però purtroppo io credo un campionato difficile dove si aggiungono poi altri impegni importantissimi come la Champions, come la Coppa Italia, come non è facile da gestire per nessuno, insomma, ecco, quindi figuriamoci anche per l'Atalanta.
Comunque quello che sta dicendo Mimmo, scusatemi, è proprio il discorso che innanzitutto di Ilicic sappiamo tutto quello che è passato a fine del campionato scorso e ancora anche quest'anno, però il fatto di non avere, perché ve l'ho detto io la seguo sempre, quotidianamente quasi, allora il fatto che non ci sia più in forma Gosens, Atenburg non spinge più come prima, vi avevo fatto i nomi di De Ron e Frauler, cioè a questo punto se voi vi ricordavate bene il fenomeno che faceva comunque il Papu e Ilicic è perché comunque questi qua con gli inserimenti disfavano le difese e faceva saltare tutti gli schemi dell'altra squadra. Oggi questi qua non fanno più queste grosse sovrapposizioni e non sono più presenti quando questi campioni hanno
infatti,
la palla.
Infatti guarda, ci sono degli ascoltatori, poi una domanda per Mimmo, caso vedi Cinzia, parlano proprio di
si
quei
sono
giocatori.
Fermati Odebar, Gosens e Gomez, l'Atalanta purtroppo si è fermata, però secondo me febbraio-marzo voleranno di nuovo fortissimo.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Mimmo, senti,
sì,
ti dico, 1981 Graziano Bini 1-0, giocavi nell'Inter, che ti ricorda?
Mi ricorda la partita,
l'avversario chi era?
Sì. Beh, si chiamava Real Madrid anche allora, insomma, quindi non era
l'Inter
allora,
in casa non ha mai perso.
Senti che
Real
formazione:
Madrid.
Bordon, Bini, Canuti, Bergomi, Pasinato, Marini, Beccalossi, Caso e poi c'era Proasca, Muraro, Altobelli, allenatore Eugenio Berzellini. Inter 1, Real Madrid 0, semifinali di Coppa dei Campioni. Come ce la fa l'Inter stasera? Come si batte Real Madrid?
Potrebbe.
Mimmo.
Ma come si batte? Il calcio spagnolo lo conosciamo, è un calcio molto, molto tecnico, un calcio basato su delle trame di gioco importantissime. Real e Barcellona credo che negli ultimi anni, come la nazionale spagnola, l'abbiano fatta da padrone, insomma, quindi a parte non proprio gli ultimi due, però precedentemente il Barcellona di Guardiola è stato uno spettacolo da vedere, il Real Madrid, anche quello di Zidane che ha vinto le Champions, cioè il calcio spagnolo ha scritto delle pagine straordinarie. Come si batte? L'Inter ha le capacità, però come diceva Giorgio, se la squadra non gira, se la squadra non funziona, io ho visto l'Inter domenica col Torino, ma mi ha lasciato veramente non perplesso di più, perché alterna dei momenti e l'ha dimostrato tra l'altro anche a Madrid, dove diciamo ha regalato credo la partita al Real Madrid, perché se commette degli errori come ha commesso Hakimi lì, dando la palla indietro e Benzema ha superato Handanovic, così voglio dire a quei livelli non si possono commettere degli errori, non si possono abbassare le prestazioni singole e collettive della squadra, perché lì sei al top dei livelli. Dopo la partita col Torino, Lukaku e lo stesso tecnico mi sembrano che abbiano frustrato i loro compagni e la squadra, dicendo che questa è una squadra che non ha carattere, manca di ferocia, manca di applicazione, quindi lo sanno da loro Io credo che se loro non si esprimono per il calcio che vuole Conte, non si esprimono chiaramente al massimo, per l'Inter diventa difficilissimo ribaltare la cosa, però l'Inter è capace secondo me di poterla ribaltare, perché gli spagnoli se vengono attaccati continuamente, pressati, diciamo alti, possono andare in difficoltà anche se sono bravissimi sul piano tecnico, però la partita d'andata ha dimostrato che l'Inter ce la può fare, quindi io sono fiducioso, anche perché in questo momento credo che l'Inter non possa sbagliare assolutamente, perché se sbaglia stasera va fuori da un obiettivo importantissimo, e quindi direi che poi dopo comincerebbero ancora veramente critiche non finire, insomma, ecco.
Certo. Giorgio Magnocavallo, ce la fa l'Inter stasera oppure hai dei dubbi?
Ma allora, io sentivo Mimmo parlare del grande calcio di, possiamo parlare da 5 anni indietro, però di Barcellona e Real Madrid. Io potenzialmente per la squadra che ha costruito l'Inter a livello europeo, secondo me, se sono a posto, che sono tutti a posto, è la squadra imbattibile, secondo me, cioè, perché potenzialmente e tecnicamente è una squadra che fa paura, cioè, proprio l'Inter può andare a vincere da tutte le parti, secondo me.
Vabbè, staremo un po' a vedere. C'è una domanda di un ascoltatore, vi saluto, sentiamolo con un audio addirittura al 331 8200 213, vai con l'audio.
Ma Marco, io ho visto che c'è Magnocavallo e Caso, io gli chiederei un attimo che cosa hanno pensato in quei minuti in cui non riuscivano a segnare negli spareggi dei play-out. E poi quando segnò Poli, che cosa è successo?
Capirai, ti fai tornare indietro nel tempo. Mimmo, ce la fai un flash anche tu, Magnocavallo, su questo pensiero dell'ascoltatore da Napoli, Gianluca, al 331 8200 213. Mimmo!
Che risponda Mimmo, perché è impossibile dimenticare.
No, è impossibile, c'è una serie di emozioni incredibili, perché chiaramente noi dopo un campionato difficilissimo, condotto in maniera straordinaria, nella partita col Campobasso eravamo la partita veramente della vita e della morte, dopo tutto quello che avevamo passato, quindi raccontare le emozioni, vabbè, raccontiamo quella più bella, voglio dire, quella che quando Poli ha fatto poi alla fine del triplice fischio, effettivamente eravamo cosci di aver fatto un'impresa straordinaria, ma soprattutto di aver fatto il nostro dovere, aver onorato una maglia che nel calcio italiano aveva fatto la sua storia, quindi questa è la cosa che mi preme così di mettere in risalto, perché quel gruppo di ragazzi ha fatto
una cosa pazzesca, straordinaria. Guarda, io ti dico una cosa, che secondo me nel calcio quella storia che avete voi raccontato con il campo di quella squadra, quindi della Lazio, equivale a uno scudetto.
Sì,
perché hai fatto una cosa,
sì.
Giorgio,
assolutamente sì, anche perché io non l'ho mai detto, ma Mimmo si è lasciato sfuggire anche il fatto che quell'anno lì noi abbiamo anche decurtato tutti lo stipendio e non è andato via uno, perché
bravo,
quando ci hanno detto in ritiro che addirittura a noi Pulici ci aveva detto che eravamo in Serie C, figuratevi,
sì, sì,
voi,
mica solo a voi. Cioè, mica solo a voi.
No, ma pensate voi, io che ero venuto via da capitano dell'Atalanta in Serie A, mi sono trovato decurtato lo stipendio e in Serie B, addirittura quasi in Serie C. Pensate lo sconforto di quel momento.
C'era Pin che aveva giocato con Platini, insomma. Sì. Ricordiamoci pure questo, che si trova in quella situazione. Sì. Giocatore che aveva giocato con Platini, con la Juventus, e si trova in quella situazione.
E adesso fanno tutte queste storie.
E adesso stanno qui. Mimmo, vai.
Marco, scusami, digli a Magnocavallo che gli è andata di lusso, perché noi l'anno prima con Chinaglia per 6 mesi non abbiamo visto una lira. Cioè, capito? Lui dice almeno si è decurtato. Noi abbiamo salvato la Lazio all'ultima giornata l'anno prima, io c'ero, ma Giorgio no, praticamente, hai capito, per 6 mesi non abbiamo visto una lira.
Abbiamo passato dei mesi in cui cambiavano i presidenti tutti i giorni. Un giorno D'Amico arrivò il sabato, eravamo in ritiro, non mi ricordo con che squadra, e ci portò un assegno, non so, di 200-300 milioni, adesso non mi ricordo, perché il nuovo presidente
aveva dato questo assegno per dimostrarci a noi, e il lunedì è andato in banca.
A me fanno ridere, guarda.
Non c'era neanche una lira.
Non c'erano i soldi in banca, pensa che... No, ma a me fanno ridere, sentendo queste storie, mi fanno ridere i giocatori di oggi.
Capisci.
Cioè questi
non
veramente, questi
conto,
erano oltre che giocatori, erano appassionati di calcio, perché vedi, sei mesi senza prendere lo stipendio, i soldi che non c'erano in banca, ma che ne sanno questi?
Senti un attimo Marco, solo questo, poi ti posso dire che quell'anno che c'era Gigi Simone allenatore, noi il martedì a Tor di Quinto non ci potevamo allenare perché la Lazio di Giorgio Chinaglia era la super favorita per ritornare in A. Noi a un certo punto siamo andati in tilt e abbiamo cominciato a lottare per la retrocessione. A Tor di Quinto non ci potevamo allenare perché era veramente un assedio. Siamo andati fino a fine campionato tutti i martedì a Trevi dell'Umbria in ritiro dal martedì al sabato pomeriggio tornavamo per poi giocare la domenica e il martedì ripartivamo.
Guarda Mimmo, finiamo qua perché la bolla, no, non possiamo stare sempre, lasciamo stare, dai, vabbè. Mimmo Caso e Giorgio Magnocavallo,
Giorgio,
bellissimo.
Un abbraccio, abbracciatevi Magnocavallo.
Come no. Ciao Giorgio,
ciao,
un abbraccio.
Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao Mimmo, ciao.